L'opera di destrutturazione e di creazione di una nuova identità nazionale, di una nuova concezione di identità nazionale che servisse agli scopi sovietici, non riuscì dappertutto a Mosca. In particolare in due stati questo tentativo non ebbe un esito positivo, grazie soprattutto alla personalità di chi governava i rispettivi paesi e grazie anche a delle situazioni internazionali che crearono le condizioni affinché uno di questi due paesi si rifiutasse a quell'opera di ricreazione di una identità nazionale che stava riuscendo bene negli altri paesi dell'Europa orientale. Mi sto riferendo a due stati che saranno protagonisti in maniera differente della storia dell'Europa orientale dal 1945 in poi: la Jugoslavia del maresciallo Tito e l'Albania di Enver Hoxha. Per motivazioni differenti, il tentativo sovietico di inserirli in una nuova identità nazionale, in un modo di concepire il futuro che fosse unitario per tutti, e così come si stava facendo nell'Europa centro-orientale, fallì sia in Jugoslavia che in Albania. Nel primo caso, quello jugoslavo sarà la personalità del maresciallo Tito, sin dagli inizi del suo rapporto con Stalin, a stabilire dei confini oltre i quali la Jugoslavia non sarebbe andata nel suo abbraccio alla grande madre sovietica. Nell'altro caso, quello albanese, sarà la morte di Stalin nel 1953 e la successiva destalinizzazione a portare lontana la piccolissima Albania dal novero dei paesi vicini a Mosca, con l'accusa nei confronti della nuova dirigenza sovietica di essere borghese, reazionaria, fortemente antiproletaria. In altri termini, accusarono Khrushchev di stare portando avanti una politica che era l'esatto opposto di quella che Enver Hoxha e il Partito Comunista Albanese ritenessero essere quella corretta. Due casi differenti che analizzeremo in maniera particolare. Per completare il quadro dell'Europa post Seconda Guerra Mondiale, dobbiamo anche ricostruire e di conseguenza poi analizzare quanto accadde in altri due paesi europei: la Bulgaria, che sarà lo stato filorusso per eccellenza, filo sovietico anzi per eccellenza durante il periodo comunista, e la Grecia. Questi paesi, Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, in parte l'Albania, ma per una piccolissima parte, furono degli stati in cui durante il corso della guerra ci furono anche delle cruente guerre civili. Jugoslavi contro jugoslavi, greci contro greci, albanesi contro albanesi. Solo la Bulgaria rimane al di fuori da una guerra civile combattuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Cominciamo trattando il caso bulgaro. La Bulgaria era alleata dell'Asse e questa alleanza le aveva consentito, dopo la frantumazione della Jugoslavia e dopo l'invasione della Grecia da parte dei tedeschi, di completare il disegno antico di unità nazionale delle popolazioni bulgare, di fatto ricreando la grande Bulgaria, con qualche territorio in meno rispetto agli inizi, però notevolmente ingrandita rispetto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel giugno del 1941 il governo di Sofia annesse la parte della Macedonia jugoslava che già occupava, Berlino non disse nulla, cioè Adolf Hitler riteneva che comunque l'alleato bulgaro avesse diritto, non fosse altro che per tenerlo buono, a quell'espansione alla quale aspirava da tantissimo tempo. Partendo dal presupposto che i macedoni fossero dei bulgari che vivevano da un'altra parte, agli inizi l'occupazione di Sofia della Macedonia fu fatta in una maniera piuttosto, potremmo dire, soft, delicata. Furono aperte 800 scuole bulgare con maestri che arrivavano dalla Bulgaria. Fu aperto un teatro nazionale a Skopje, una biblioteca bulgara e fu anche aperta un'università intitolata al re Boris di Bulgaria. Era uno stile questo di occupazione che era diverso da quello rozzo, duro, serbo che era stato lì fino al giorno prima, fino a poco tempo prima. Però con il passare del tempo, dei mesi, i bulgari si rivelarono essere degli occupanti al pari dei serbi che avevano amministrato quelle aree. Furono accusati di comportarsi da conquistatori, di essere corrotti, il nepotismo divenne una abitudine consolidata. Cioè, furono questi elementi fondamentali per la nascita e organizzazione del movimento di resistenza partigiano o macedone, un movimento che sarà successivamente, dopo la sua nascita, organizzato, strutturato tramite l'intervento di partigiani provenienti dalla Jugoslavia, partigiani di Tito che erano operativi già prima rispetto a quelli macedoni in Jugoslavia e che sapevano come organizzare una struttura che fosse non soltanto di carattere militare, quindi guerriglia, mordi e fuggi, ma anche di carattere politico. La partecipazione di truppe bulgare a fianco dei tedeschi nella campagna contro la Grecia e nelle opere di rastrellamento contro i partigiani jugoslavi, rafforzò la base sulla quale, si consolidò il movimento partigiano o macedone. Re Boris e il suo primo ministro Filov ebbero però il buon senso di ascoltare, l'umore della massa dei cittadini bulgari ed era un umore che spingeva, verso una non partecipazione all'attacco nei confronti dell'Unione Sovietica. Il popolo bulgaro era legato, sentimentalmente legato a quello russo, anche se era diventato sovietico, rivoluzionario. C'erano dei legami che preesistevano alla rivoluzione di ottobre e dovendo scegliere tra i tedeschi e i sovietici, ma comunque russi, la maggior parte del popolo bulgaro optava per i secondi. La Bulgaria di Re Boris, non dichiarerà mai guerra all'Unione Sovietica, non partecipò all'invasione dell'Unione Sovietica e alle rimostranze di Hitler circa una rottura che non avveniva tra Sofia e Mosca. Re Boris rispose chiudendo uno dei consolati generali russi in Bulgaria. Rimaneva l'ambasciata sovietica aperta a Sofia, così come rimaneva aperta a Mosca l'ambasciata bulgara. Era un modo per sancire il distacco da una politica che si riteneva a volte essere controproducente nei confronti degli interessi bulgari. La Bulgaria dichiarerà guerra agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna il 13 dicembre 1941, ma sarà una dichiarazione di guerra simbolica, non parteciperanno mai ad azioni di guerra contro gli inglesi o gli statunitensi, i bulgari. Il 28 agosto 1943, una volta tanto le date sono molto importanti, re Boris di Bulgaria andò a fare visita a Hitler in Prussia, nella Prussia orientale. Al rientro dalla visita al Führer, Führer che era molto arrabbiato perché la politica interna del governo bulgaro era una politica non repressiva nei confronti, ad esempio, degli ebrei, una politica che non contrastava l'Unione Sovietica. Cioè, Adolf Hitler chiedeva una mano molto più dura nei confronti degli ebrei bulgari e nei confronti dell'Unione Sovietica. Boris di Bulgaria muore improvvisamente. Si diffusero delle voci circa un avvelenamento da parte dei servizi segreti nazisti e contravvenendo a quanto previsto dalla Costituzione bulgara, che prevedeva l'elezione da parte dell'Assemblea Nazionale di un consiglio di reggenza, Adolf Hitler indicò in Filov, quindi nel presidente del consiglio, l'uomo più qualificato per dirigere il paese. Il primo ministro chiamò il principe Cirillo, fratello del defunto re, e un generale a far parte del consiglio di reggenti, che poi affidò al ministro delle finanze Bojilov il compito di proseguire nella politica autoritaria e filonazista. Bisogna sottolineare una cosa, che nonostante l'accettazione di alcune leggi che furono imposte direttamente da Berlino, come ad esempio la legge per la salvaguardia della nazione, che costringeva i bulgari di origine ebraica a portare la stella gialla e ne prevedeva anche l'espulsione da Sofia, nonostante ciò, quando Hitler chiese la deportazione nel Reich dei circa 50.000 ebrei bulgari, il governo di Filov non diede corso all'ordine stesso che arrivava da Berlino. Per dare un contentino al governo nazista, rastrellò gli ebrei dei territori occupati della Jugoslavia e della Grecia, territori occupati dalla Bulgaria, e all'incirca 10.000. Questi presero la via per i campi di sterminio. Si salvarono gli ebrei proprio originari del territorio metropolitano o bulgaro. Questa azione si inseriva in una linea di resistenza che presentava aspetti specifici dovuti alla situazione bulgara. Situazione bulgara che si era concretizzata in una sorta di neutralità o collaborazione morbida con il Reich e aveva portato notevoli benefici. Uno su tutti, il compimento dell'unità nazionale con le annessioni e le occupazioni. Era una neutralità inoltre che aveva causato sul piano materiale un rialzo dei prezzi agricoli, in quanto la Germania importava dalla Bulgaria beni agricoli e gli operai bulgari partiti per la Germania per sostituire gli soldati che avevano lasciato le officine per andare al fronte, potevano rimandare a casa dei salari piuttosto cospicui. C'erano delle rimesse in valuta pregiata, come era il marco tedesco, che andavano a sollevare il livello di vita da parte dei bulgari. Inoltre, dobbiamo considerare che l'opinione pubblica bulgara era poco educata politicamente, che agiva molto per sentimenti improvvisi. Si sentiva legata al mondo russo, c'era una fraternità che risaliva a tempi antichi, ma questo non la portava a prendere delle decisioni, prendere una parte ben precisa all'interno del guazzabuglio che in quel momento c'era in Europa. L'unica forza in grado di dar vita a una resistenza contro i tedeschi e i loro alleati fu il Partito Comunista Bulgaro, partito che era clandestino dal 1923, come sappiamo, ma che era anche il più solido dei Balcani e quello che più interpretava la dottrina della Terza Internazionale. Dimitrov ne era segretario e Dimitrov lo troveremo presente nella storia della Bulgaria comunista in più di una occasione. Nel giugno del 1941, quando inizia l'operazione Barbarossa, il Partito Comunista Bulgaro si pronunciò per la difesa della patria del socialismo. Si sforzò cioè di impedire che la Bulgaria divenisse una delle basi dalle quali la Wehrmacht potesse iniziare un'ulteriore avanzata verso l'Unione Sovietica. E passa subito alla lotta armata, una lotta armata che era diretta contro quelle divisioni della Wehrmacht che si erano stabilite in Bulgaria, che avevano avuto un ruolo importante nella sconfitta della Jugoslavia, e contro le forze bulgare, quindi le forze armate bulgare dello Stato bulgaro, che erano alleate della Germania nazista. Fino a luglio del 1942 la resistenza bulgara sarà una resistenza caratterizzata da una guerriglia volta a sabotare le vie di comunicazione, i depositi di carburante, le installazioni militari, i depositi alimentari. C'è tutta un'attività che avveniva nelle retrovie, ma che serviva da un lato a consolidare la presenza sul territorio di questa forza guerrigliera, l'espressione armata del Partito Comunista Bulgaro, e dall'altro a fare danni all'occupante, tagliandone le vie di comunicazione. Il partito aveva degli infiltrati, dei sostenitori, anzi più corretto, anche nella struttura statale, e nel giugno del 1942 il generale Zaimov dell'esercito bulgaro fu condannato a morte e giustiziato in quanto agente bolscevico. Seguendo le indicazioni del Comintern, secondo il quale poi era un'indicazione di Stalin, secondo le quali i partiti comunisti avrebbero dovuto promuovere la più ampia collaborazione con gli altri partiti in funzione di una lotta contro i nazisti, Dimitrov riuscì a creare il Fronte della Patria. Con un appello lanciato via radio nel 1942, riunì le forze progressiste all'interno della Bulgaria, che erano quelle contrarie, si identificavano come progressiste, le forze contrarie ai nazisti e a Boris e al re Boris. Non ottenne l'adesione degli altri partiti antistatali, antigovernativi, però ottenne l'adesione di personalità importanti di alcuni partiti, in particolare Nikola Petrov dell'Unione Agraria e alcuni degli esponenti principali del Partito Social Democratico. Tra questi Cecmediev era l'esponente di punta di un partito che era presente nelle città e anche nelle campagne, era uno dei più radicati all'interno della società bulgara. Il programma di questo fronte della patria prevedeva la rottura dell'alleanza con la Germania e l'inizio di una guerra accanto ai fratelli sovietici. Il fronte della patria stabilì contatti con i partigiani di Tito e con i partigiani comunisti dell'Elas greca. Da entrambi ricevettero istruttori e armi che consentirono loro di rafforzarsi sul territorio. All'inizio del 1944 erano all'incirca 10.000 i membri della resistenza bulgara e i gruppi armati che ad essa facevano capo. Alla resistenza bulgara bisogna riconoscere un ruolo molto importante nella cacciata dei nazisti e nell'instaurazione di un governo comunista che sarebbe stato immediatamente filo-sovietico e che sarà schierato con l'Unione Sovietica fino alla fine dell'Unione Sovietica stessa come Stato. Noi abbandoniamo adesso la Bulgaria. Sappiamo che la resistenza bulgara contribuirà alla nascita dello Stato comunista bulgaro, grazie anche a una contingenza internazionale molto favorevole. E ci concentriamo su due stati e sulle figure principali di questi stati, la Jugoslavia di Tito e successivamente l'Albania di Enver Hoxha. Il 17 aprile 1941 l'alto comando jugoslavo si arrende alle forze nazifasciste che avevano invaso il territorio jugoslavo. Re Pietro scappa, si rifugierà anche lui poi a Londra assieme a tanti altri, però sul territorio dove ormai la Germania e l'Italia erano le potenze occupanti, la situazione era piuttosto complicata. C'era stata la resa, ma sul territorio la resa non era poi effettiva. Cominciamo ad analizzare le forze jugoslave in campo in quel periodo. Nella Bosnia del Nord, un gruppo di ufficiali serbi si riunì attorno al colonnello di Stato Maggiore Draža Mihajlović. Questo gruppo decise di creare delle forze clandestine che nella tradizione dei Četnik, cioè dei franchi tiratori del XIX secolo, cioè gruppi piccoli che operavano nelle retrovie del nemico con azioni di guerriglia molto dure. Queste forze agivano nelle retrovie, attaccavano e fuggivano allo stesso tempo, cercavano di consolidare la propria presenza sul territorio. Dal suo canto, il Partito Comunista Jugoslavo, clandestino, che aveva già partecipato a manifestazioni contro il patto tripartito, si mobilitò all'appello di Stalin di fronte all'attacco nazista del 22 giugno 1941, così come tutti gli altri partiti comunisti europei, compreso quello francese, ci fu una mobilitazione per aiutare la madre Russia. Dal 1938 segretario del Partito Comunista Jugoslavo era Josip Broz, che sarà conosciuto col nome di battaglia Tito. Sarà la figura principale del Novecento jugoslavo. Nato nel 1892, morirà a causa delle conseguenze della gotta nel 1980. Tito sarà il capo carismatico, fortemente autoritario, di uno Stato che riuscirà a ritagliarsi una propria dimensione in campo internazionale. Aveva combattuto nelle fila dell'esercito austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1920 militò nel Partito Comunista Jugoslavo E dopo aver vissuto per diversi periodi in Unione Sovietica, paesi in cui era stato fatto prigioniero durante la Prima Guerra Mondiale, lavorò presso il Comintern, affinando le teorie marxiste, affinando il metodo di governo che era tipico del periodo staliniano e diventando segretario generale del Partito Comunista Jugoslavo. Attorno a lui c'era un gruppo di collaboratori, alcuni dei quali faranno anche una brutta fine, con il quale però condividerà l'ascesa al potere e con i quali fonderà la nuova Jugoslavia su una struttura federale. Aveva accanto Aleksandar Rankovic, lo sloveno, ed era serbo, lo sloveno Eduard Kardelj, il montenegrino Milovan Gilas. Alcuni di questi e altri personaggi avevano avuto una formazione militare da guerriglieri combattendo nelle brigate internazionali durante la guerra di Spagna, durante la guerra contro il franchismo. In Jugoslavia c'erano dunque due nuclei di resistenza, che non erano soltanto differenti tra di loro, ma erano anche ostili tra di loro. Alla lotta contro gli occupanti tedeschi e italiani e i governi collaborazionisti all'interno del territorio jugoslavo, aggiunsero questi due gruppi di resistenza una vera e propria guerra civile, combattuta nello stesso periodo in cui combattevano contro i collaborazionisti e contro gli occupanti. I Četnik erano per la Grande Serbia, tutti i serbi aspiravano alla creazione di una Jugoslavia che fosse però serbo-centrica, monarchici e ortodossi ferventi, quindi concezione dello Stato monarchico, confessione religiosa cristianesimo ortodosso, nemici dichiarati dei croati e soprattutto visceralmente anticomunisti. Dall'altro lato, il Partito Comunista Jugoslavo sognava una Jugoslavia trasformata in una repubblica di Soviet. Anche se nell'immediato, in quel periodo particolare, Tito applicava le consegne staliniane di una larga unione delle forze popolari. Agiscono i partiti comunisti seguendo un indirizzo che è univoco, alleanza con tutti per sconfiggere l'obiettivo, il nemico comune e raggiungere l'obiettivo dell'instaurazione di un grande governo di coalizione. Come ottenere il potere sarebbe stato un passo successivo da fare. C'era anche una differente visione strategica tra le due anime della resistenza jugoslava su come affrontare la lotta contro gli occupanti. Mihajlović pensava che attaccare le forze dell'asse, finché vincevano, e in quel momento stavano vincendo, era illusorio militarmente, non avrebbero mai potuto vincere secondo loro i partigiani, e nello stesso tempo criminale nei confronti delle popolazioni civili esposte a feroci rappresaglie. Secondo lui, secondo Mihajlović, quindi il capo dei Četnik, bisognava aspettare uno sbarco alleato, uno sbarco che sperava venisse dagli inglesi, che avrebbe permesso un'azione militare combinata e la restaurazione della monarchia. Tito invece era persuaso che gli attacchi contro le forze occupanti dell'asse fossero necessari e che le rappresaglie che ne sarebbero poi derivate avrebbero costretto la gente, la popolazione, a scegliere e avrebbero creato un'insofferenza nei confronti delle forze occupanti che bisognava sfruttare. Da qui una politica di lotta armata che avrebbe condotto alla vittoria finale. Un ulteriore elemento di divisione tra le due anime della resistenza jugoslava consisteva nel fatto che sin dall'inizio esse si rivolsero a due settori differenti. Tito si rivolse subito all'intero popolo jugoslavo e aveva il sostegno dell'Unione Sovietica, un sostegno morale, molto teorico inizialmente. E Mihajlović, il capo dei Četnik, invece, si rivolgeva soltanto ai serbi. E avendo un'impostazione monarchica riguardo la futura struttura della Jugoslavia, ebbe tra gli alleati l'appoggio soltanto degli inglesi. Non avrà l'appoggio da parte degli altri alleati se non che tramite l'intervento di Londra. Le divisioni cominciarono ad essere tante ed era difficile trovare un punto d'accordo. Dopo alcune settimane di collaborazione tra le due anime della resistenza jugoslava e due incontri tra i capi delle rispettive resistenze, nel novembre del 1941 i due movimenti cominciarono a combattersi con le armi, si spararono. Comincia una guerra civile che continuerà fino alla fine del conflitto mondiale e che sarà sfruttata dai nazisti. Le truppe titine abbandoneranno la Serbia e si stabiliranno nella regione del Sandžaccato di Novi Pazar. Per rappresaglia, a causa del sostegno che la popolazione civile dava alle forze partigiane, i nazisti massacrarono 7.000 abitanti della città di Kragujevac. Tra questi, un centinaio di bambini di età scolare furono fucilati con i loro maestri, classe per classe. I Četnik si collegarono in parte con le forze del governo collaborazionista di Belgrado, mentre Mihajlović, quindi il capo, e i suoi più stretti collaboratori si ritiravano e aspettavano gli eventi indisturbati sulla Ravna Gora. Attendevano lo sbarco degli inglesi. Contemporaneamente a questi avvenimenti nasceva la Grande Croazia. La Croazia, sostenuta soprattutto dai fascisti italiani, aveva dovuto cedere agli italiani stessi la Dalmazia, ma in cambio aveva ricevuto come compenso la Bosnia-Erzegovina, realizzando così la nascita della Grande Croazia. Era un progetto che si portavano dietro ormai da secoli. La nuova entità statuale, riconosciuta dalle potenze dell'asse, aveva 6 milioni e mezzo di abitanti, 6 milioni e mezzo, la metà dei quali però non erano croati, circa 2 milioni di ortodossi, qualificati come serbi, circa 700.000 musulmani che rifiutavano un'appartenenza nazionale, anche se gli Ustascia li consideravano i più puri tra i croati. E da lì comincia una identificazione nazionale su base religiosa. Cristiano-cattolici croati, cristiano-ortodossi serbi e musulmani. I musulmani hanno una loro identità solo di carattere religioso. E questa tripartizione basata sulla confessione religiosa noi la troveremo presente fino alle guerre, alle ultime guerre jugoslave. Il criterio di definizione diventava quindi religioso, con tutte le possibili deviazioni provocate dal fanatismo. Gli Ustascia, i fascisti croati, facevano benedire le loro armi prima di andare a massacrare i serbi. I musulmani ritrovavano gli accenti della loro guerra santa Gli ortodossi, a loro volta, minacciati di sterminio o di vedersi battezzare forzatamente i propri bambini per farli diventare cattolici, mettevano a loro volta a fuoco villaggi croati e moschee musulmane. Cioè, le ragioni dell'odio o la memoria del sangue in questo periodo diventano ancora più forti. Se ne avessero avuto bisogno, ottengono ulteriore alimento per protrarsi poi nel futuro e condizionare le scelte di quell'area tanto devastata dei Balcani. Si tentò di dare una struttura amministrativa alla grande Croazia e si tentò anche di dare una collocazione internazionale. Mussolini, ritenendosi protettore nonché grande amministratore del nuovo Stato, fece di Aimone di Savoia, il principe Aimone di Savoia, duca di Spoleto, parente di Vittorio Emanuele III, il sovrano del neonato regno di Croazia, con il nome di Tomislav II. Ma fu tempo perso, la guerra civile in Croazia impediva qualsiasi forma di amministrazione che non fosse quella militare, fortemente autoritaria dei tedeschi, con la piena collaborazione delle forze italiane. L'autorità militare tedesca controllava le vie di comunicazione, requisiva i minerali della regione, reclutava manodopera per mandarla al lavoro nel Reich, ma non poteva contare su una forza armata croata. Gli Ustascia non combattevano, non erano un esercito combattente in maniera tradizionale, erano degli assassini, operavano attentati, operazioni di controguerriglia o di guerriglia, ma agivano al di fuori degli schemi di una strategia, di una possibile strategia militare. Quindi questo creava un ulteriore terreno di sviluppo, di radicamento dei partigiani e titini. I cettenici se ne stavano ancora tranquilli ad aspettare che sbarcassero gli inglesi per poter intervenire, oppure erano impegnati in una lotta fratricida contro i partigiani di Tito, che a loro volta non erano per niente intenzionati a giungere a un compromesso con i monarchici di Mihailovic. Cacciato dalla Serbia, Tito riunì le sue forze nella Bosnia orientale e, sfruttando il clima di terrore creato dalle spedizioni antiserbe degli Ustascia, decise di colpire al cuore lo stato di Ante Pavelic. Nell'estate 1942, con il sostegno della popolazione, di buona parte della popolazione, conquistò tutta la Bosnia centrale e occidentale, stabilendosi successivamente nella città di Biak, dove creò l'Armata Nazionale di Liberazione e un consiglio antifascista. Consiglio antifascista, siamo 26 novembre del 42, nel quale furono presenti anche dei civili, non cioè appartenenti ai gruppi partigiani. A presiedere il consiglio antifascista fu chiamato Ivan Ribar, che era stato presidente dell'Assemblea Costituente del 1920. E accade un fatto che è molto importante per il futuro della Jugoslavia e dei rapporti della Jugoslavia poi con il resto dei paesi comunisti. Il consiglio antifascista presieduto da Ivan Ribar precisò le sue prospettive sul futuro della Jugoslavia e si dichiarò favorevole a una struttura federativa. Era la cosa più logica, visto le divisioni che c'erano tra le nazionalità jugoslave, e ancora più logica era la presenza futura di una larga autonomia delle repubbliche. Sarà quanto sarà fatto poi nelle varie costituzioni della Repubblica Socialista Jugoslava. Nella Macedonia, occupata dagli eserciti di Re Boris di Bulgaria, questa politica portò a un conflitto col partito comunista clandestino, partito comunista bulgaro clandestino, perché la Macedonia rientrava nell'alveo delle repubbliche future della Jugoslavia. E avvenne che, essendoci un contrasto forte tra due partiti comunisti, il Comintern divenne il luogo dell'arbitrato. La segreteria del Comintern, che era in quel momento gestita, presieduta anzi da Dimitrov, il bulgaro, e il Comintern diede ragione alla Jugoslavia, cioè ai partigiani di Tito, per il momento, poiché era necessario avere un sistema militare che funzionasse con una unica direzione, che non ci fosse un'ulteriore guerra fratricida tra partigiani che avrebbero dovuto combattere contro gli invasori, prevale la mozione jugoslava in attesa di un futuro, di ciò che sarebbe accaduto dopo. I partigiani macedoni furono organizzati al comando di un inviato di Tito, Vukmanović Tempo. L'essere Tito comunista ha dichiarato avere il sostegno dell'Unione Sovietica fece sì che il governo in esilio di Londra, governo jugoslavo in esilio a Londra, desse il proprio appoggio ai Četnik. Screditato agli occhi degli emigrati londinesi a causa del proprio essere comunista, dovette confrontarsi Tito con un governo affidato da parte del un governo sul campo, anzi affidato da parte del governo in esilio a Londra, al professor Slobodan Jovanović, che era un fautore della Grande Serbia. Questi avrebbe dovuto dirigere un governo in cui entrava, anche se simbolicamente perché se ne stava nascosto per il momento, Draža Mihajlović, che nel frattempo era stato promosso generale dall'amministrazione in esilio a Londra, come ministro della guerra. Cioè Draža Mihajlović, capo dei Četnik, che non stavano combattendo, salvo che contro i partigiani titini, ministro della guerra in un governo che avrebbe dovuto essere un governo che avrebbe dovuto riunire le due anime della resistenza jugoslava. In realtà Londra appoggia soltanto Mihajlović e la BBC fece dei Četnik e del loro capo una sorta di eroe della resistenza jugoslava e di vittorie ottenute sul campo, quando invece le vittorie sul campo, quelle almeno ottenute, e non erano tante per il momento, erano tutte state ottenute dai partigiani di Tito. Tito è in difficoltà. A Berlino lo capiscono, si rendono conto che il capo del Partito Comunista Jugoslavo non ha grande sostegno internazionale, perché Stalin dà un sostegno che è teorico, manda qualche consigliere. Non arrivano armi, meno che mai arrivano forze a sostegno della guerriglia. È troppo impegnata sul fronte interno l'Unione Sovietica in quel momento. Da Berlino parte l'ordine di chiudere la partita con i partigiani di Tito e si impone all'Italia e alla Croazia di Ante Pavelić di operare in maniera decisiva nei confronti delle forze titino. Tito e i suoi uomini sono di fatto quasi accerchiati. Il rapporto di forza è tutto a vantaggio degli italiani di Ante Pavelić e il comandante decide di porre in essere una ritirata ordinata per riposizionarsi su linee di difesa più agevoli, per poter aspettare poi tempi migliori. Tito e i suoi uomini operarono una durissima ritirata attraverso le montagne della Bosnia. Si scontrarono con i Cetnik che tagliavano loro la strada, quindi li sconfiggono durante delle sanguinosissime battaglie, fin quando riuscirono a ritirarsi nel Montenegro e nella Bosnia orientale, sulle montagne, lì. Partigiani sulle montagne che stanno ricostituendo la propria forza e sono in attesa di tempi migliori per combattere il nemico. Nella memoria storica jugoslava queste battaglie vengono ricordate come la quarta e la quinta offensiva nemica. Durarono dal gennaio al giugno 1943. E cosa gravissima, durante queste battaglie i Cetnik combatterono a fianco della Wehrmacht, scavando un solco ben preciso tra le due anime della resistenza jugoslava. Tito fu ferito o scampò per poco alla cattura, ma poiché iniziava ad essere l'unica vera forza di opposizione ai nazisti, comincia ad avere un barlume di sostegno britannico. Winston Churchill gli inviò due ufficiali di collegamento, in maniera che cominciassero ad esserci dei rapporti più solidi e più precisi tra Londra e il capo della resistenza partigiana jugoslava. 8 settembre 1943 è una data molto importante per l'Italia, l'8 settembre, l'armistizio era stato preceduto dall'arresto di Mussolini. Badoglio a sua volta diventa capo di un governo che gestisce le trattative con gli alleati e poi ritorna in guerra contro i suoi vecchi alleati, l'Italia. Ma la conseguenza per la storia che stiamo raccontando adesso è una conseguenza non limitata soltanto alla fine della guerra dell'Italia al fianco o dell'asse. La conseguenza riguarda l'esercito italiano. L'esercito italiano fu lasciato senza ordini. Il capo dell'esercito, il capo supremo dell'esercito, che era Sua Maestà Vittorio Emanuele III, re d'Italia, imperatore d'Etiopia e re d'Albania, scappò con tutta la famiglia reale, nonostante la regina avesse chiesto al principe di Piemonte di andare in montagna a fare il partigiano. Lui non volle andare. Comunque la famiglia reale fugge. L'esercito rimase senza ordini. Intere divisioni si arresero senza sparare un colpo, non sapevano cosa fare. E di ciò, a prescindere dalla ricaduta che ebbe sul morale dell'esercito italiano, le conseguenze successive poi, di ciò ne godettero i partigiani di Tito. Si appropriarono del materiale al completo di 10 divisioni italiane. Quindi tutto l'armamento di 10 divisioni passò dalla parte italiana alla parte della resistenza comunista jugoslava, resistenza comunista che fino a quel momento aveva patito riguardo all'armamento, in quanto gli inglesi non li rifornivano, come invece facevano con le forze di Milosevic. Tito convocò allora il governo, il Consiglio Nazionale, quello che aveva creato il Consiglio antifascista che aveva creato nel 1942, e Dopo un incontro nel novembre del 1943 in Bosnia, il Consiglio si trasforma e da Consiglio diventa Assemblea parlamentare con 70 membri come componenti. Ed erano 70 membri che rappresentavano le varie nazionalità jugoslave e assumeva l'Assemblea i poteri legislativi e amministrativi, designando un comitato di liberazione nazionale che era una sorta di governo provvisorio. Ovviamente Tito divenne il capo di questo governo provvisorio, espressione di un'assemblea parlamentare, e nel frattempo, nelle maglie di questa elevazione al ruolo di capo provvisorio del governo, divenne anche maresciallo di Jugoslavia. Quindi assume un titolo militare, un grado militare elevatissimo. L'Assemblea deliberò la ricostruzione del paese su basi federali, confermando quanto era stato previsto prima. L'interdizione al re Pietro di rientrare nel paese in attesa che si fosse potuta esprimere la volontà nazionale, e soprattutto per quanto riguardò poi l'Italia, deliberò l'annessione di alcune zone a danno dell'Italia. Visto che la situazione sul campo era ormai cambiata ed era militarmente e politicamente, soprattutto politicamente, tutta a vantaggio del Comitato di Liberazione Nazionale e del suo capo, appunto il neo maresciallo Tito, Winston Churchill cambia la politica londinese nei confronti di Tito, e di tale cambiamento in favore dei comunisti titini Churchill ne informò Stalin e Roosevelt durante la conferenza di Teheran, quella del dicembre 1943. Nei mesi successivi gli ufficiali di collegamento inglesi presenti nel gruppo di Mihailovic furono ritirati e aumentò il numero di ufficiali di collegamento presso i partigiani di Tito, ufficiali di collegamento britannici, e di converso aumentarono anche i rifornimenti che il Regno Unito dava alle forze titine. Ma da parte di Winston Churchill si trattava soltanto di un modo per prendere tempo e nello stesso tempo per avvicinarsi di più alla figura di Tito, per eventualmente tentare di condizionarla in un futuro prossimo. Churchill si rendeva conto che l'eventuale vittoria del maresciallo Tito come figura apicale della resistenza jugoslava avrebbe fatto scivolare nel dopoguerra la Jugoslavia nell'ambito del settore di interesse sovietico. Da statista guardava già oltre, ancora la guerra era in corso, non era per niente decisa, ma già stava programmando il futuro, ragionava già come se la guerra si fosse conclusa e ragionava su più ipotesi, su più scenari. Per tale motivo la politica più oculata, in attesa che i tempi chiarissero la situazione, era quella di salvaguardare entrambe le opzioni per il Regno Unito. L'opzione soprattutto Pietro II e l'opzione eventuale titina. E di conseguenza la scelta politica più conveniente in quel momento, quella più razionale, era tentare di far giungere Pietro II e Tito a un accordo. Entrambi avevano l'interesse a cacciare i tedeschi. Tito, tra l'altro, era reduce da una serie di sconfitte militari, non politiche, quindi forse c'era la possibilità che il Regno Unito potesse spingere i due protagonisti, uno sul campo, l'altro lontano da esso, a trovare un punto d'accordo. Re Pietro II si trovava al Cairo, Tito si trovava nell'isola di Vis, occupata dagli inglesi. All'interno della Jugoslavia c'era il generale Mihailovic, generale che aveva collaborato con gli inglesi, ma aveva anche collaborato con le forze della Wehrmacht. È un personaggio scomodo, il cetnico, il capo dei cetnici. Re Pietro si rende conto che forse bisogna giungere ad un accordo con Tito, soprattutto perché si aveva realizzato che Winston Churchill stava cercando di giocare nel lungo periodo la carta titina. Il maresciallo Tito si incontrò con Churchill a Napoli nel mese di agosto. Churchill dovette comunque accettare la maggior parte delle condizioni che Tito gli stava ponendo. In particolare, Tito subordinò un accordo eventuale con Pietro II a un intervento diretto del sovrano in esilio sulla popolazione jugoslava per chiedere ai suoi sudditi, ai fedeli, alla monarchia di aderire all'esercito di liberazione che aveva in Tito il suo capo. E inoltre doveva riconoscere Pietro II in Tito il capo di tutte le forze combattenti in Jugoslavia. Cosa sperasse di ottenere Pietro II da un accordo a perdere che stava di fatto firmando, è difficile comprenderlo. Di fatto stava dando lui garanzia al capo dei partigiani e comunisti, che avevano sin dall'inizio avuto una posizione molto chiara circa la sua presenza in Jugoslavia, gli stava dando una patente di legittimità che avrebbe rafforzato la sua posizione all'interno della Jugoslavia. Comunque, il 26 agosto 1944, Pietro II, con un messaggio radiofonico, chiese ai suoi sudditi di aderire all'esercito di liberazione e riconobbe in Tito il capo di tutte le forze combattenti in Jugoslavia. L'esercito tedesco stava ormai perdendo la guerra. Siamo nell'agosto del 44. Era appena scoppiata la rivolta di Varsavia. Le forze armate tedesche non sono in rotta, ma si stavano ritirando progressivamente per difendere il suolo metropolitano. L'Unione Sovietica ha prodotto uno sforzo industriale enorme e grazie anche al sostegno avuto nella prima parte della guerra, sostegno necessario per resistere da parte degli Stati Uniti, adesso potevano produrre una massa di armi, di armamenti, soprattutto di carri armati, in grado di ricacciare i tedeschi verso la propria madrepatria. Con l'esercito tedesco che indietreggia, i vari teatri operativi iniziano a stabilizzarsi in previsione del futuro. Nel settembre del 1944 Tito volò a Mosca per coordinare con Stalin l'avanzata dell'Armata Rossa nei Balcani e l'azione dei partigiani. Questo è un aspetto importante sul quale soffermarci. Dopo la guerra ci saranno due stati che dichiareranno di essersi liberati da soli: la Jugoslavia di Tito, l'Albania di Enver Hoxha. Circa la Jugoslavia di Tito possiamo affermare che è solo parzialmente vero. L'Armata Rossa arrivò in Jugoslavia, ma arrivò in zone ben delimitate, partecipò anche alla liberazione di Belgrado, ma anche in questo caso partecipò in una maniera subordinata a quella a quella dei partigiani jugoslavi. Il resto sarà fatto per la costruzione del mito che servirà a rafforzare la figura del maresciallo Tito in Jugoslavia e soprattutto a rafforzare la Jugoslavia nei confronti dei suoi rapporti con il resto del mondo comunista. Fatto sta che nel settembre del 44 Tito si trovò a Mosca, dove trattò proprio il ruolo dell'Armata Rossa nell'avanzata nei territori balcanici, nell'avanzata in Jugoslavia. Il maresciallo accettò che nel territorio jugoslavo penetrassero gli eserciti sovietici, quindi non è vero che l'Armata Rossa non sia entrata in Jugoslavia, ci arrivò, ma solo nella pianura del Danubio verso l'Ungheria, quindi una zona delimitata. Impose invece che fossero i suoi uomini a entrare per primi a Belgrado. Cioè, Belgrado liberata, arrivano le truppe sovietiche e le truppe jugoslave. Saranno le truppe jugoslave a entrare per prime a Belgrado. Del resto sarà quanto avverrà in Francia con le forze del maresciallo Leclerc, che entreranno per prime a Parigi. Sono le forze della Francia libera, quelle di De Gaulle, che entreranno per prima a Parigi. Il 20 settembre 1944 Belgrado sarà liberata, erano già scappati comunque i tedeschi, entreranno per prime le truppe jugoslave, seguite poi da quelle dell'Armata Rossa. Il generale Nedić, capo del governo collaborazionista, aveva tentato di opporsi a questa avanzata dei partigiani e aveva tentato di opporsi collegandosi, ottenendo l'appoggio con Mihailovic. Però i Cetnik ormai erano ridotti a non più di 10.000 uomini. 10.000 uomini che furono disarmati dai sovietici, consegnati ai partigiani di Tito, che li massacrarono, li uccisero quasi tutti. Il capo dei Cetnik, Mihailovic, si rifugiò di nuovo nella Ravna Gora e sulle montagne vicine, fin quando non sarà catturato nel marzo del 1945. Nel frattempo però i combattimenti non erano cessati. Partendo da Belgrado e dalla Serbia, ora sotto controllo da parte dei partigiani, questi conquistarono tutta la parte occidentale del paese, risalendo dalla Grecia e dall'Albania. Evacuate nel novembre e dicembre del 1944, la Wehrmacht resistette nella Bosnia occidentale e in Croazia, appoggiata dall'esercito croato e dagli Ustascia. Nel maggio 1945 i tedeschi cedettero le armi. Ante Pavelić e i suoi seguaci si salvarono scappando coraggiosamente. Il Poglavnik, così era chiamato Ante Pavelić, e i suoi uomini scapparono confusi in una colonna di profughi, riuscendo così a passare in Austria e a scomparire, non si sapeva più niente. Una seconda colonna di profughi di circa un centinaio di migliaia di persone, comprensive di donne e bambine, fu fermata dagli inglesi a Bleiburg in Austria, fermata, consegnata ai partigiani in virtù di accordi precedenti e furono quasi tutti messi a morte. Gli inglesi non saranno nuovi a questo tipo di consegne con destinazione poi la morte. Lo faranno anche con gli ufficiali, i sottufficiali sovietici catturati dai tedeschi e accusati di cotardia o collaborazionismo con il nemico da parte dei sovietici stessi. Liberati, consegnati ai sovietici, messi a morte oppure spediti in Siberia. Questo episodio incrementò, se possibile, la già nutrita e devastante memoria del sangue versato, alimentando le ragioni dell'odio che sarebbero esplose poi durante le ultime guerre jugoslave. Il primo maggio 1945 la Slovenia è liberata, l'esercito tedesco, la Wehrmacht, ormai è in fuga, e l'esercito jugoslavo entra a Trieste. Entra a Trieste il giorno prima di una divisione neozelandese, dando così origine a uno dei più complessi problemi del secondo dopoguerra. Politicamente la questione andava verso una soluzione ormai, ed era una soluzione giostrata da Winston Churchill, il quale ormai si rendeva sempre più conto che i margini di manovra per il Regno Unito cominciavano a essere sempre più ristretti in campo internazionale, soprattutto in quelle aree dove le forze sul campo erano principalmente forze sovietiche. A Mosca Churchill aveva proposto per la Jugoslavia, questo a Stalin, il 50% di influenza sovietica e il 50% di influenza di altri. Siamo a una spartizione delle aree di influenza. Ci dovremmo ricordare quanto accadeva durante l'Ottocento con la spartizione delle aree di influenza tra le grandi potenze europee che si dividevano a pezzetti i territori dell'impero ottomano. Senza dubbio Winston Churchill pensava alla questione di Trieste che sarebbe scoppiata da lì a poco. Non dimentichiamo che quell'area italiana, l'intera Italia del resto, era saldamente in mano al maresciallo britannico Alexander, che se avesse corso un po' più velocemente, se avesse fatto prima, probabilmente ci saremmo raccontati un'altra storia per il secondo dopoguerra. Stalin è abbastanza propenso a questo accordo, apparentemente arrendevole, ma non aveva fatto i conti con la personalità di Tito. Tito intendeva parlare da pari a pari col padrone del Cremlino e glielo aveva detto a Mosca nel settembre del 1944 già. In definitiva, l'azione dell'Armata Rossa era controbilanciata dalla volontà del comunista croato diventato maresciallo di Jugoslavia e capo del governo di Belgrado. Tito ha già una politica autonoma nei confronti dell'Unione Sovietica. Sarà solo questione di tempo prima che lo caccino dal grande famiglia dei partiti comunisti dell'Europa centro-orientale. L'Armata Rossa non entrerà in Albania, però sarà importante l'aiuto di Tito e il coordinamento tra le azioni dei partigiani albanesi e quelli jugoslavi, perché Tito concepiva l'Albania come la settima o ottava repubblica socialista di una federazione degli slavi del sud. Cioè, la guerra non era finita, ancora non si era conclusa del tutto, anzi, perché il Giappone era ancora operativo, non avevano sganciato le bombe atomiche gli statunitensi. Lui ha già una prospettiva che riguarda i Balcani, ed è una prospettiva che è totalmente diversa da quella che ha il Cremlino, che ha Stalin in quel momento al potere. Una federazione balcanica, di cui avrebbe fatto parte anche l'Albania, e in cui il ruolo principale sarebbe stato il ruolo della Jugoslavia, a sua volta uno Stato federale. Quindi è un ruolo centrale quello che Tito ha. è il ruolo di una potenza, di una media potenza balcanica. Non sarà una grande potenza come l'Unione Sovietica, ma la posizione geografica della quale il maresciallo Tito era consapevole, poterne sfruttare tutti i vantaggi, avrebbe avuto un ruolo decisivo nel garantire quella indipendenza di comportamento che poi ci sarebbe stata nei confronti dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che non potrà fare della Jugoslavia un'ulteriore parte di quel blocco di stati su cui stava iniziando a lavorare dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per creare uno spazio sovietico e una comune coscienza, una nuova coscienza nazionale di appartenenza. Tito era jugoslavo, voleva una federazione di stati balcanici, nella quale ci sarebbe stata probabilmente anche la Bulgaria, se la Bulgaria avesse accettato. E se la Bulgaria, come abbiamo visto, non fosse stata così legata anche in un periodo in cui fu governata da un governo autoritario legato all'asse, quindi un governo di ispirazione fascista, se non fosse stata così legata a Mosca, Sofia avrebbe potuto anche essere parte di questo disegno che Tito porterà avanti successivamente. E con questo concludiamo la ricostruzione e l'analisi dell'ascesa al potere del maresciallo Tito. E abbiamo anche analizzato gli elementi principali di quella che sarà la sua politica estera successivamente alla fine della guerra e il rapporto conflittuale con Stalin, che comincia subito dopo la fine della guerra. Nasce durante il periodo bellico quel rapporto che nel tempo andrà consolidandosi con le potenze occidentali, nella fattispecie con il Regno Unito di Gran Bretagna, che sarà poi sostituito nel ruolo che aveva avuto fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti d'America. Tito riuscirà ad avere una politica del tutto autonoma, sia all'interno, nell'applicazione di un marxismo-leninismo in salsa jugoslava, che avrà delle caratteristiche molto particolari che analizzeremo più avanti, sia nei confronti della politica estera e dei rapporti con l'Unione Sovietica. Grazie e alla prossima registrazione.